Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Salutiamo subito il nostro ospite Romolo Augusto Staccioli. Ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica e presidente di Archeoclub Roma. Benvenuto Romolo.
Salve.
Oggi andiamo a fare una passeggiatina all'isola Tiberina, come avevamo annunciato un paio di settimane fa, quest'isola fra due antichi ponti.
E forse anche piuttosto ignorata dalla maggior parte dei romani, non lo so. Beh, insomma, vale la pena di dire qualche cosa su questa che è una caratteristica, no, della nostra città. Cominciando proprio con le origini. Gli antichi, per esempio, credevano che l'isola Tiberina fosse nata dall'accumulo dei covoni di grano presi nel Campo Marzio e gettati nel Tevere quando, dopo la cacciata dell'ultimo re di Tarquinio il Superbo, al quale il Campo Marzio apparteneva. Siamo nell'anno 245 di Roma, cioè quello che noi diciamo il 509 avanti Cristo. Cacciato il re, il popolo si riversò sui suoi possedimenti, il grano era stato già mietuto, si erano già formati i covoni furono presi, questa specie di saccheggio, furono presi e gettati nel Tevere in un punto in cui la corrente era piuttosto debole. Perché il fiume formava un'ansa,
quindi si è arenato tutto
e quindi faceva presto, insomma, quello che veniva gettato a fermarsi, così a creare l'inizio di un qualche cosa che poi, con l'apporto costante del Tevere, no, poteva dare origine a quello che secondo gli antichi diventò l'isola di Tiberina.
Questa forma di nave.
Beh, vabbè, quella poi è una cosa tarda che a un certo punto legata, e questa qui siamo alla storia ormai, legata alle vicende, soprattutto alla vicenda principale dell'isola. Però volevo dire che questa dei covoni naturalmente è una leggenda, non è che si sia formata così l'isola Tiberina. L'isola Tiberina esisteva prima della nascita di Roma, prima della fondazione della città. C'è però tutto sommato un fondo di verità. In che senso? Nel senso che se gli strati più profondi dell'isola sono formati dal banco di tufo, quello che è caratteristico di tutta la zona romana, dei colli, specialmente del Campidoglio, che è il colle più vicino, se dunque, dicevo, negli strati più profondi c'è il tufo, ma l'isola in quanto tale ha una origine sedimentaria, come si dice. Cioè è stata formata certamente dal progressivo accumularsi e stratificarsi dei materiali portati dalla corrente del fiume e depositatisi lì, proprio come dicevo, perché quello è un punto che favorisce la stagnazione delle acque, ma certamente il calmarsi, no, della corrente, perché con l'ansa, con la curva, no, il fiume naturalmente rallenta. E il deposito e l'accumulo di sabbia, di ghiaia, di sabbia in quella zona non solo ha determinato la nascita dell'isola Tiberina, ma è continuato nei secoli, dura ancora oggi, anche se il fenomeno si è attenuato proprio in questi ultimi tempi. Non a caso ci sono dei toponimi in quel punto che sono ancora vivi oggi, no? Che ci parlano appunto di questo accumulo della sabbia, per esempio l'Arenella, la via dell'Arenella, via Renula. L'Arenula che cos'è? Appunto indica che in quel luogo c'erano appunto questi accumuli. Pensiamo alle vicende del fiume prima della costruzione dei muraglioni, quando tutto era libero e quindi ma d'altra parte molto spesso, io me ne sono accorto tante volte, dopo una piena, affacciandosi da Ponte Garibaldi o dalle spalle di Lungotevere Cenci, si vede la sabbia che ricopre, che ha ricoperto le banchine lì dove oggi hanno fatto le piste ciclabili dove non cicla nessuno, si è detto fra parentesi.
Perché devo, secondo te?
Devo ancora trovarlo,
è
un romano che
questa...
vada... Devo ancora trovarlo un romano che vada in bicicletta lungo le piste ciclabili.
Ma perché?
Che sono ma che ne so, perché i romani in bicicletta non ci vanno, è faticoso, soprattutto in una città dove, perlomeno nella parte centrale, bisogna fare un po' di saliscendi e quindi...
Siamo pigri.
Siamo pigri e soprattutto, insomma, facciamo le cose quando serve, non... Vabbè, chiudiamo la parentesi. È interessante adesso, per tornare alle cose serie, è interessante il fatto che la presenza dell'isola nel fiume, in quel punto, in un fiume quindi che l'isola ha diviso in due, divide in due, ha diviso fin dalle origini in due, la presenza di quest'isola ha facilitato il passaggio del fiume, diviso in due con l'appoggio dell'isola, quindi il guado, no, del fiume, a quella strada, o meglio a quell'itinerario antichissimo, che era l'itinerario del sale, che veniva, scendeva dai monti della Sabina e, passato il Tevere proprio lì all'altezza dell'isola, proseguiva sulla riva destra e andava fino alla foce del Tevere, dove, diciamo, nella zona di Fiumicino, tanto per intenderci, alla foce del Tevere, dove esistevano le grandi saline che alimentavano di sale praticamente tutta l'Italia peninsulare, o gran parte dell'Italia peninsulare, soprattutto quella rivolta verso il Tirreno. Non solo, ma accanto all'isola, nella zona appunto all'altezza dell'isola, sulla riva sinistra, c'era l'insenatura della quale abbiamo già parlato, quella che favoriva l'insabbiamento e che però, rallentando la corrente, favoriva anche l'approccio delle barche, delle imbarcazioni e anche una specie di porto naturale per tirare in secco le barche. In una piccola pianura che era quella che si estendeva fra il Campidoglio e il Palatino, dove poi sorse il Foro Boario, come fu chiamato, cioè il mercato. Quindi una zona questa particolarmente interessante, importante per la sosta, per l'attraversamento del fiume, per la sosta anche delle carovane, della gente che percorreva questo itinerario, il ricovero delle barche, il mercato, perché dove si fa una sosta di questo genere si arriva facilmente poi allo scambio delle merci e dei prodotti. Beh, tutto questo ha portato alla nascita di Roma, cioè ha portato alla creazione di un nucleo abitato, di un centro abitato che controllasse, regolamentasse e sfruttasse, no, tutto questo. E il centro abitato fu quello nato sul Palatino, il Palatino che controllava dall'alto e quindi difeso naturalmente, controllava dall'alto questa zona, questa parte del fiume e dell'isola. Il Palatino,
quindi sembra c'era più vita una volta che oggi.
Beh, insomma, certamente immaginiamola quando non c'era nulla ed era tutto quanto naturale, insomma, un grande afflusso di gente, di merci, di animali, una grande animazione, ecco, su questo siamo sicuri. Qualcuno potrebbe obiettare che il Palatino è un po' più distante da questo luogo rispetto al Campidoglio, certamente, ma il Campidoglio era meno adatto per la creazione di una città, di un centro abitato, diciamo pure, perché era diviso in due cime, mentre il Palatino aveva sulla sommità un pianoro piuttosto continuo, senza interruzione, che si prestava meglio appunto alla creazione di un centro abitato. Facciamo un salto nel tempo, arriviamo a un periodo storico che è esattamente distante da noi 23 secoli, proprio possiamo dire 2300 anni fa. Siamo nel 293, fra il 293 e il 291 avanti Cristo. Roma è afflitta da una grave pestilenza. Non si sa che cosa fare, vengono interrogati, consultati i libri sibillini, nelle quali erano raccolte profezie che riguardavano la vita e la storia della città, e sulla base di questa consultazione si decide di mandare una ambasceria in Grecia, ad Epidauro, dove esisteva un celebre santuario del dio della medicina, Asclepio. Evidentemente, no? Una consultazione di questo genere, proprio per fare fronte alla pestilenza, ci rientra, voglio dire. Fu inviata una trireme, cioè la nave veloce, una nave militare, erano le navi più veloci, bisognava far presto, insomma, perché occorreva trovare un rimedio alla pestilenza. Questa nave fu inviata appunto in Grecia, l'ambasceria si recò nel santuario di Epidauro e tornò dopo qualche giorno portandosi dietro un serpente sacro, il serpente che era sacro appunto al dio, che era il simbolo del dio Esculapio, il quale sulla nave, peraltro, sarebbe salito da solo e si sarebbe appunto si sarebbe imbarcato come un segno tangibile, diciamo, della divinità. La nave fece tutto il suo percorso per mare, arrivata a Ostia, naturalmente imboccò la foce del Tevere, risalì il Tevere, arrivata all'altezza dell'isola Tiberina, improvvisamente il serpente, che durante tutto il viaggio se n'era stato acquattato da qualche parte, saltò fuori dalla nave, si tuffò in acqua e a nuoto, diciamo così, raggiunse l'isola.
Dove... Quindi Esculapio, medicina, l'ospedale,
certo.
Questo è il legame?
Certo, perché è tutta deriva da lì, nasce da lì, o comunque si può, insomma, ricollegare a quello. Bene, arrivato sull'isola il serpente scomparve e allora fu questo preso come un segno del destino, naturalmente lì dove il serpente si era scomparso,
eclissato.
Si era infrattato, potremmo dire, nell'isola che era lasciata così, era selvaggia,
certo.
Eccetera. Comunque fu deciso di costruire lì un tempio in onore del dio, che intanto a Roma era stato ribattezzato col nome di Esculapio, Asclepio greco, Esculapio in latino. Il tempio fu inaugurato qualche anno dopo, nel 289, e sorse questo tempio lì dove poi fu costruita, dove poi sorse la chiesa, ancora oggi esistente, di San Bartolomeo. San Bartolomeo, all'interno della quale, proprio al centro, nella gradinata davanti all'altare maggiore, c'è ancora un pozzo medievale, che probabilmente continua una fonte sacra che esisteva già nell'antichità. Attorno al tempio di Esculapio, dio della medicina, furono costruiti dei portici dove si ricoveravano, dove andavano ad alloggiare i pellegrini, che in genere erano pellegrini malati, che chiedevano naturalmente al dio della medicina la grazia della guarigione. Lo conosciamo, questo lo sappiamo, anche per il ritrovamento di ex voto, di iscrizioni che furono lasciate, appunto, ex voto e iscrizioni in ricordo di una grazia ricevuta o naturalmente per la richiesta di una grazia.
L'ospedale vero e proprio quando nasce?
L'ospedale vero e proprio, anticamente possiamo già parlare di una specie di ospedale tutto sommato, anche se si trattava appunto di malati che si lasciati più o meno senza un'assistenza specifica. L'ospedale è molto più tardo, l'ospedale è di epoca moderna, nasce nel 1548 l'ospedale dei Fate Bene Fratelli, e quando però tutto sommato l'isola aveva avuto nell'antichità già questa vocazione e probabilmente qualcosa era già tornato di questo tipo nel periodo medievale, anche se non ne sappiamo praticamente niente. Insomma, diventa l'isola della salute, come viene anche comunemente chiamata. Ma la storia antica non è finita, perché accanto al tempio di Esculapio e ai portici per i pellegrini sorsero poi degli altri piccoli santuari, dei santuari minori, dei sacelli, se non dei templi veri e propri, a diverse divinità, a Fauno, a Veio e, interessante, a Giove detto Iurarius, cioè il protettore dei giuramenti. E questo tempio sorgeva, questo piccolo tempio minore rispetto a quello di Esculapio, sorgeva lì dove poi è stata costruita la chiesetta ancora oggi esistente di San Giovanni Calibita, nei cui sotterranei, no, è stato ritrovato un mosaico antico appartenente al tempio di Giove e addirittura con il nome appunto della divinità. C'erano poi delle abitazioni sull'isola, naturalmente, che fu collegata alla terraferma alla terraferma con due ponti. Con due ponti che sono ancora oggi lì, che ancora oggi sono utilizzati, o meglio, il ponte vero, antico, è uno, ed è il ponte Fabricio, quello che chiamiamo il ponte Quattro Capi.
Che è stato rifatto?
No, che è identico a quello antico, tale quale, con qualche piccolo intervento di restauro, diciamo di manutenzione. Ci sono ancora le iscrizioni del curatore delle strade, Lucio Fabricio, che si leggono da una parte e dall'altra, e quindi quello è ancora il ponte antico, tale quale, costruito nel 62 avanti Cristo, quindi più di 2000 anni fa. Mentre l'altro ponte, quello del Trastevere, quello verso Trastevere, il ponte Cestio, che era appunto antico e fu costruito qualche tempo dopo, nel 44 avanti Cristo, e fu rifatto nel 370 dopo Cristo, beh, quello è stato demolito, fu demolito nel 1888, fra l'88 e il 92, al tempo della costruzione dei muraglioni, e ricostruito e rifatto così come oggi, con i materiali antichi. Ma in sostanza si tratta di un rifacimento.
Ecco. Materiali antichi tipo?
Niente, il travertino, che travertino ancora oggi sì, riveste le strutture interne, forse fatto anche per fare economia. Parlavi della nave, della forma della nave. Beh, sì, anche questa è da ricordare naturalmente, perché probabilmente quando fu costruito il tempio, il ponte Fabricio, fu data all'isola una sistemazione, ai bordi, diciamo così, dell'isola, fu data una sistemazione di tipo monumentale. E certamente la punta quella a valle, no, dell'isola, fu sistemata a forma di prua di nave, della prora di una nave, il ricordo della nave che era andata in Grecia a prendere il serpente di Esculapio. E infatti l'aspetto che si può ricostruire da quel poco che ne è rimasto è proprio quello di una trireme, della nave, appunto,
che favorisce
veloce
anche il defluire delle acque a sinistra e a destra dell'isola di
Tiberi. Naturalmente possiamo pensare anche che, come si può vedere sul fianco sinistro, dove restano appunto gli avanzi di questa struttura in travertino,
cioè parli dalla parte di Trastevere o dalla parte della sinagoga?
Fianco sinistro della parte della sinagoga. Ricordiamoci che per quanto riguarda i fiumi, la sinistra è sempre quella che la sinistra e la destra
con
si stabiliscono
monte,
con le spalle alla sorgente, certo, e guardando verso la foce. Dunque, dicevo che quello che era sul fianco sinistro, che è documentato archeologicamente sul fianco sinistro, doveva essere anche sul fianco destro, sicché insomma proprio tutta la punta dell'isola era formata a forma di prora di nave. Il dubbio ci rimane sulla possibilità che fosse a monte, che la sistemazione a monte fosse quella di una poppa, no, di nave, che quindi tutta l'isola fosse foggiata a forma di nave. Così nelle ricostruzioni più o meno fantastiche che se ne danno, si fa questa ricostruzione integrale della nave, ma non ci è documentata, non ne siamo certi. Però è interessante quella parte che rimane, vale la pena di affacciarsi lì dalla spalletta, dalla parte di Monte Savello, diciamo, che è proprio di rimpettaia, perché si vedono proprio verso la punta dell'isola, si vede un settore appunto di travertino, no? Una parte di travertino in cui si riconosce il busto di Esculapio, ancora conservato, col barbone che era tipico di questa divinità. Si vede un serpente, un serpentello arrotolato attorno al bastone, che era il simbolo del dio. Si vede una testa di toro che poteva servire anche come pietra di ormeggio per le navi. E poi si vede anche quella parte delle navi antiche che si chiamava posticcio, cioè una specie di ballatoio che sporgeva dalla murata, no? E che era praticabile, che fra l'altro serviva anche per gli abbordaggi. Tutto questo sta lì, lo possiamo vedere, lo possiamo toccare con mano addirittura scendendo giù.
Quindi Monte Savello dalla parte dell'anagrafe?
Dalla parte dell'anagrafe, certamente. Vogliamo dire una curiosità? Abbiamo il tempo?
Abbiamo un minuto.
Un minuto. Niente, che l'isola ha corso il rischio di scomparire. nel 1899, mentre si costruivano i muraglioni, per una errata progettazione delle opere di sistemazione dei Lungotevere, tutto il fiume se ne andò sul ramo destro, quello di Trastevere, abbandonando completamente il ramo sinistro, che quindi si prosciugò e fu lasciato a secco. Sicché l'isola non esisteva più, naturalmente.
Non era più un'isola?
No,
era una penisola?
Si era ricongiunta alla terraferma, per così dire. E si poteva andarci a piedi, si poteva passare a piedi.
Quindi che cosa hanno fatto? Hanno scavato di nuovo?
No, hanno scavato. C'è stata una lunga discussione. C'era chi voleva lasciare tutto così e lasciar perdere e quindi abbandonare l'isola, no, al suo destino e togliere quindi a Roma una sua caratteristica, poi anche tutti questi precedenti storici, si pensò di lasciare tutto così. Fortunatamente alla fine prevalse la decisione di ripristinare la situazione antica e con opportuni interventi fu riportato il flusso dell'acqua, almeno di una parte dell'acqua, anche sul ramo sinistro, dove ancora oggi ce n'è meno di acqua rispetto al ramo destro, ma dove l'acqua continua a scorrere, per fortuna, sicché l'isola
è tornata
ad essere l'isola, la nostra isola, isola Tiberina, ma noi diciamo l'isola, al massimo si può dire l'isola di San Bartolomeo, no? O l'isola dei Frati, ancora per la presenza dell'ospedale, ma insomma è l'isola per antonomasia, è la nostra isola per antonomasia.
Grazie per questa passeggiata, Romolo, grazie per essere stato con noi, ti auguriamo una buona Pasqua.
Grazie, altrettanto.
Alla prossima. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri e Romolo Augusto Staccioli.